Quindi possiamo proseguire con le fonti delle obbligazioni. A voi cosa fa venire in mente questo titoletto, fonti delle obbligazioni? La parola fonti qui viene usata nella stessa maniera in cui l'abbiamo usata quando parlavamo di fonti del diritto. Le fonti del diritto sono quegli atti e quei fatti da cui scaturiscono, come da una sorgente, le norme giuridiche. E allora cosa saranno le fonti delle obbligazioni? Quegli atti o quei fatti da cui nascono obbligazioni. Solo che le fonti del diritto, chi le crea? Chi è che si mette a fare norme giuridiche? Lo Stato, l'autorità politica, gli enti pubblici, comune, regione e Unione Europea. Chi è che invece crea quasi sempre le obbligazioni? Guardate sul libro qual è la prima fonte di obbligazioni indicata. È il contratto, chi lo fa di solito? Soggetti privati, persone o organizzazioni. Importantissima questa differenza che vi ho fatto notare. La maggior parte delle obbligazioni per noi non vengono dagli enti pubblici, non è lo Stato, il Comune o l'Unione Europea a crearci la maggioranza, la maggior parte delle obbligazioni. Siamo noi a farcele con i nostri contratti, stipulando contratti. E il libro, tra l'altro, comincia subito a darvi la definizione di contratto. Guardatevela, dovrebbe essere uno degli argomenti importanti da fare in futuro. Il contratto è un accordo fra due o più parti, non persone, parti. Potrebbero essere organizzazioni, potrebbero essere enti pubblici che fanno il contratto fra di loro per costituire, regolare, modificare o estinguere rapporti giuridici. In questi rapporti giuridici ci sono diritti e obblighi reciproci. Quasi sempre questi obblighi reciproci sono obbligazioni, perché sono obblighi di natura economica. Io sono abituato a sottolineare questa cosa qua. Se siamo in un paese libero, lo capiamo anche dal fatto che la maggior parte degli obblighi e delle obbligazioni ce le facciamo noi liberamente con i contratti. Se dovessimo accorgerci che la maggior parte degli obblighi e delle obbligazioni ci vengono dagli enti pubblici, dovremmo cominciare ad aver paura per la nostra libertà. In un sistema politico basato sulla libertà, Stato liberale, liberal-democratico, democratico, social-democratico, la maggior parte degli obblighi e delle obbligazioni ce le dobbiamo fare noi liberamente, stipulando contratti fra di noi. Per esempio creando associazioni, perché per creare un'associazione fate un atto costitutivo e vi mettete d'accordo. Quindi non chiamatelo contratto perché non ha un contenuto esclusivamente economico, ma è un accordo. Ecco, se siamo in un paese libero, dobbiamo vedere che la maggior parte delle obbligazioni ce le creiamo noi, liberamente. Questo è come dire una cartina al tornasole del grado di libertà che c'è in un sistema politico, giuridico, istituzionale. Seconda fonte di obbligazioni, subito dopo il contratto, il fatto illecito. Ricordatevi bene la definizione di fatto illecito. Qualunque atto, notate, si chiama fatto illecito, ma in realtà per essere illecito deve essere compiuto da qualcuno, quindi deve essere un atto. Qualunque atto doloso o colposo che provochi ad altri un danno ingiusto. Cerchiamo subito di spiegare cos'è sta storia del danno ingiusto, perché c'è anche il danno giusto. Sì, magari qualcuno di voi in questo momento è annoiato o infastidito dal mio parlare. Questo è un danno. Magari non è quantificabile economicamente, ma è un danno. Però io sono pagato per venire qui a fare lezioni. Poi magari sarà discutibile il fatto che mi metto a blaterare io anziché usare altri metodi, però io in questo momento sto adempiendo un obbligo contrattuale e oltretutto regolato anche dalle norme giuridiche. E quindi il danno che sto facendo a qualcuno di voi è un danno giusto, non è in violazione di leggi. Ecco perché nella definizione di fatto illecito è importantissima questa cosa del danno ingiusto, cioè un danno fatto perché si sono violate leggi, regolamenti, norme giuridiche. Dal fatto illecito, penso che tutti sappiate che differenza c'è fra doloso e colposo. Colposo vuol dire che ci si è comportati in modo colpevole, ma perché si voleva fare il danno? No. Perché si è fatta in imprudenza, ci si è comportati in modo negligente, cioè non si è mantenuta la diligenza media, e così comunque... involontario, cioè soprattutto l'involontarietà riguarda il danno. Non si voleva danneggiare, magari si è voluto fare l'imprudenza sperando di non provocare il danno. Quello sarebbe colposo, cioè è volontario il comportamento, ecco perché c'è la colpa. La nostra volontà riguarda il compiere l'atto, ma mica di provocare il danno. Allora, c'è la colpa perché abbiamo voluto comportarci in modo non legale, ma non c'è il dolo, cioè noi non volevamo creare il danno. Se invece c'è il dolo è ancora più grave, quindi sarà punito in modo chiaramente più grave. Qual è l'unica obbligazione che viene fuori dal fatto illecito? Visto che produce un danno. Visto che il fatto illecito che abbiamo compiuto ha provocato un danno a qualcuno, cosa saremo obbligati a fare? Risarcire il danno. Quindi l'unica obbligazione che nasce dal fatto illecito è l'obbligazione di risarcire il danno. Non confondetela col fatto di andare in galera se si è commesso un reato o di essere comunque condannati dal giudice. L'obbligazione ha il contenuto economico, cioè si tratta di sborsare soldi o di fare dei lavori. Hai distrutto la coltivazione di verze del vicino perché andavi troppo forte in macchina, sei finito dentro il suo orto, non hai fatto tempo a frenare, o ripristini tu la recinzione del giardino, la coltivazione di verze così com'era prima, togliendo tutti i residui della tua macchina mezza distrutta, o lo fai tu in natura, oppure paghi il necessario perché il vicino possa chiamare un'impresa e ripristinare la sua coltivazione di verze. Risarcire il danno. Terza fonte di obbligazione, qualunque altro atto o fatto, qui è importante che ci siano le due parole, persino dei fatti giuridici non compiuti volontariamente da qualcuno, potrebbero far sorgere obbligazioni. Basta che le norme giuridiche dicano che quel fatto lì fa nascere obbligazioni. Per esempio, ci sono le cornacchie che svolazzano nel cielo sopra le case qua intorno. Se ci fosse una norma giuridica, adesso sto inventando proprio la roba da carnevale, no? Se ci fosse una norma giuridica che dice che lo svolazzare delle cornacchie sopra un tetto fa nascere l'obbligazione su qualcuno, lo svolazzare delle cornacchie sopra il tetto diventerebbe una fonte di obbligazioni. Perché c'è questa terza fonte così generica? Proprio per dare la possibilità di creare le obbligazioni quando ce n'è bisogno. Naturalmente, gli atti e i fatti che creano obbligazioni devono essere atti e fatti che hanno le caratteristiche adatte a creare obbligazioni. O creare obbligazioni significa costringere qualcuno a fare dei lavori misurabili in denaro o a pagare somme o a consegnare cose. Io ho fatto apposta l'esempio strampalato del volo delle cornacchie, è evidente che nessuna norma giuridica farà mai derivare obbligazioni dallo svolazzare delle cornacchie. Ma se a svolazzare sono i piccioni di proprietà di un soggetto privato che vanno a fare le loro produzioni animali sulla capote dell'automobile del vicino, beh, io direi che il vicino potrebbe anche chiedere il risarcimento dei danni, cioè pagare, chiedere al proprietario dei piccioni di pagare il prezzo dell'autolavaggio che ripulisce la capote dai regalini dei piccioni. In questo caso, pur non essendo, non credo che sia un fatto illecito possedere dei piccioni e quindi lasciarli volare liberamente, però potrebbe diventare un fatto che crea l'obbligazione di risarcire un danno. Poi andiamo avanti, pagina 135. Nella pagina 135 contiene tutte le cose che vi ho spiegato. Anzi, ecco, contiene una cosa importante, perché io mi sono andato a inventare delle robe strane per farvi capire cosa sono gli altri atti e fatti, e invece sul libro ci sono degli esempi importanti e reali, senza inventarsi la roba delle cornacchie. Promessa unilaterale. Secondo voi perché si chiamerà unilaterale? Solo di una delle parti, quindi non è un contratto, non è la proposta di un contratto. Uno promette qualcosa a un altro, lo fa per scritto o di fronte a testimoni, poi è obbligato a fare quello che ha promesso di fare. Ecco un altro atto fatto fonte di obbligazioni. Un esempio molto più realistico delle cornacchie. Se voi, di fronte a testimoni o in modo che possa essere provato, fate una promessa che possa essere provata in giudizio e non la mantenete, poi vi chiedono il risarcimento dei danni. Diventa una fonte di obbligazioni. Promessa al pubblico. Secondo voi perché si chiamerà così? Quindi a chiunque si trovi nella situazione. Voi promettete la ricompensa a chi trova la gattina dispersa, c'è il cartello appeso a un palo della luce qui in via Scapaccino. È una promessa al pubblico, perché è fatta in modo tale che possa essere vista da chiunque e è fatta a chiunque sia nelle condizioni di poter ottenere quello che voi promettete. La ripetizione dell'indebito. Qui ripetere non significa dire di nuovo le stesse cose come faccio spesso io. Ripetere significa chiedere indietro. Dal latino petere, che vuol dire chiedere. Petere vuol dire chiedere, cercare. Indebito significa non debito. Il contrario di debito. Avete capito cosa è successo? Qualcuno ha dato qualcosa che non era obbligato a dare, non debito, in debito. E quindi che cosa farà questo qualcuno quando si accorge di avere dato una cosa che non era obbligato a dare? La chiederà indietro. Chi ha ottenuto una cosa che non aveva diritto di ottenere, perché chi gliel'ha data per un errore scusabile, chi ha ottenuto una cosa che non doveva ottenere da chi non gliela doveva dare, ha l'obbligazione di restituirgliela se questo qui gliela richiede indietro e dimostra di aver commesso questo errore scusabile. Sottolineo. Deve essere un errore scusabile, perché altrimenti se tu hai dato qualcosa a qualcuno per sbaglio e lo sbaglio è dovuto a negligenza tua, non sei stato attento, magari quel qualcuno ci fa conto su quello che tu gli hai dato anche se non dovevi darglielo. E in quel caso lì probabilmente non puoi ottenere la ripetizione dell'indebito. Non sempre è possibile riottenere indietro quello che si è dato per sbaglio. Incomincio a introdurvi la prossima spiegazione in questi ultimi 2 minuti di lezione. Ci sono diversi tipi di obbligazioni. La più difficile forse è proprio la prima, parziarie e solidali. cominciate a studiarvela, sono i casi in cui a essere obbligato, debitore o creditore, non è una persona sola, ma sono diversi.